Ecco, buongiorno e bentrovati. Allora, abbiamo nel precedente file vocale e ho cercato, anche a volte ripetendomi, insomma, mi illudo che questo vi permetta di prendere più agevolmente gli appunti. Abbiamo riflettuto sull'idea di cultura e società, ecco, non voglio ripetermi sulle congiunzioni, ma sulla necessità appunto di definirle. Anche se è difficile definirle, ci siamo avvalsi anche di due autori, Max Weber e Emil Durkheim, Emil Durkheim sembra avvalorare la forza della società rispetto alla cultura. Max Weber sembra avvalorare la forza delle idee, quindi i moti espressivi, le idee, i concetti rispetto alle azioni, alla società. Abbiamo visto che la società è un insieme di reti, di relazioni, di comportamenti, di qualcosa di molto più pratico, sostanzialmente, molto più pratico. Abbiamo detto appunto molte cose, tra cui analizzato, scusate, solo un attimo che mi squilla il telefono. Scusate, mi ero dimenticata di spegnerlo e vabbè, sono inconvenienti che succedono. Allora, abbiamo parlato di significato, abbiamo parlato dell'essenza specifica dell'uomo, no? Che è un animale, appunto, che ha bisogno, data una sua manchevolezza, così almeno è ritenuta da alcuni autori, da una costruzione, diciamo così, biologica. Precaria in qualche modo, che ha bisogno di, abbiamo parlato di bussola, ha bisogno di una guida. Abbiamo detto che l'uomo come animale è caratterizzato da un assetto istintuale carente. Piano piano, con l'evolversi, anche se l'uomo è rimasto biologicamente, non è cambiato molto, l'abbiamo detto biologicamente, però in tempi molto antichi sicuramente c'è stata una regressione degli istinti. Proviamo a pensare ai nostri istinti. Abbiamo un udito che è veramente pessimo, non abbiamo armi fisiche, non siamo dotati di particolare appunto prestanza fisica, non siamo veloci, non siamo nulla. Tutto questo, i nostri sensi non sono sviluppati, né nell'udito appunto, nell'olfatto, udito, olfatto, insomma, l'uomo è un animale anosmatico, diciamo così, ha un olfatto praticamente ridotto a zero. Consideriamo che gli accoppiamenti di animali si basano sull'odore, il riconoscimento si basa sull'odore. Gli animali vivono tutto un mondo di relazioni basate sull'olfatto. L'uomo no, assolutamente no. Vive costruendo dei costrutti mentali. Vive costruendo il suo ambiente, vive costruendo le sue relazioni, quello che gli serve, una continua elaborazione cognitiva. Ecco, quindi se è stato definito, come dire, un animale non definito, manchevole, diciamo che però questo lo caratterizza, lo rende un unico, no? Di fronte al regno animale, no? Incompleto, ma capace di costruzione di costrutti, di costruzioni concettuali che poi si trasformano in opere materiali, no? In escamotage, in soluzioni per la sopravvivenza, proprio per compensare una istintualità molto, 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 molto bassa, insomma, l'istintualità non ci fa parte, no? Queste strutture che biologicamente mancano o comunque sono regredite a favore di un'elaborazione cognitiva, concettuale e di costruzione proprio della realtà in cui l'uomo abita. Abbiamo di nuovo parlato di significato, soprattutto in riferimento a Weber, di come le azioni umane, e con le azioni abbiamo detto che fanno parte un po' della società, no? Dell'aspetto pratico, dell'aspetto molto pratico, relazionale, non concetti, idee, invenzioni, ingegno, ma anche valori, anche etica, fa tutto parte della cultura, lo vedremo nella slide che è molto riassuntiva e probabilmente vi schiarirà le idee. Diciamo che Weber avvalora molto il significato proprio nelle azioni dell'uomo. L'uomo ha bisogno di ricercare, di trovare e lo ritrova automaticamente nelle sue azioni un senso, un significato in modo tale da poter interagire con gli altri. Agisco perché sono motivato da qualche cosa e riconosco nel comportamento dell'altro una sua motivazione nell'interagire con me. Quindi il senso, il significato, quindi anche la congettura in qualche modo, no? L'interpretazione, qualcosa di mentale, non qualcosa di istintuale, fisico, olfattivo, fatto di aggressioni, poi ci si aggredisce pure eventualmente, o fatto di aggressioni, di fughe, di strapparsi il cibo di bocca, ecco, per dare così una visione un po' del mondo animale, un po' semplice, un po' ristretta, poi, ma per anche consegnarvi la differenza, insomma. Abbiamo nominato la bussola, siamo sempre qui, no? La cultura che ci guida. Sebbene le azioni facciano parte della società, però le nostre azioni devono essere guidate da un qualche cosa di più solido, da un qualche cosa di condiviso, da valori, da punti di riferimento. Poi farò degli esempi molto concreti, perdonatemi, saranno anche noiosi, mi devo riferire alla storia, perché sennò si tende a rimanere un po' un empireo molto molto astratto. Io adoro l'astrazione, adoro la teoria, ma spesso la teoria e l'astrazione non ci fanno capire, insomma. Molto spesso gli esempi sono gli esempi concreti sono molto molto efficaci, molto efficaci. Abbiamo detto simboli, i simboli fanno parte della cultura, no? Come le norme, i concetti, i valori. Noi non viviamo senza simboli, non viviamo senza simboli. Io ho fatto dei simboli così, un po' li ho ripresi, sempre gli stessi, in realtà siamo contornati da simboli, ma simboli che noi riconosciamo. No, ma simboli semplici, simboli un po' più articolati, la bandiera è il classico simbolo, insomma, abbastanza universale, che poi riporta tutta una serie di valori. Ci sono molte bandiere che hanno dei motti, no? Che identificano lo spirito di una nazione. Ci sono anche delle scritte, non solo dei colori o delle configurazioni. Quindi un'idea di un cemento valoriale che accomuna la nazione, accomuna un'identità nazionale. Ma noi appunto siamo pieni di simboli e viviamo con i simboli, anche molto semplici, ma che ci fanno, che permettono la vita in comune, permettono la condivisione del significato. I simboli stradali, banalmente, mi è venuto in mente i simboli stradali, i cartelli, i simboli stradali che ci consentono, come dire, un'interazione integrata e non un'integrazione folle, perché se ognuno di noi non capisse il senso, il significato di quel simbolo, ci sarebbe il caos più totale. Quindi, diciamo che c'è relazione, c'è comportamento reale, reale, concreto nel traffico, nel rispettare le norme del traffico, indifferente che cosa, ma c'è anche sempre un riferirsi al simbolo come immagine o come altro, come qualche cosa che permetta una vita ordinata, proprio perché il simbolo è un qualche cosa che viene condiviso. Senza la condivisione di ciò che quella cosa che noi vediamo, la condivisione comune di ciò che cosa rappresenta quella cosa che noi vediamo, permette una vita più o meno ordinata. Questo credo che sia comprensibile per tutti quanti noi. Allora, vediamo Vediamo la slide 34, che è molto, è un sunto finalmente di tutte le mie chiacchiere, ma cercavo di, proprio di far capire così e di approfondire anche i termini che vengono spesso utilizzati. Certo, non è che le cose possono essere studiate a compartimenti stagni, ovviamente, però almeno si cerca di dare di ripeterle magari con parole diverse. Allora, slide 34. Cosa distingue cultura e società? La società è, lo leggo, la realizzazione pratica. Abbiamo qualcosa di pratico, di concreto, di quotidiano, non è particolarmente raffinato, ma però è qualcosa che ci fa andare avanti, insomma, che non ci fa paralizzare, bisogna andare avanti, no? Però della guida culturale, abbiamo detto che la cultura è una bussola, no? È una guida, un orientamento. Hans Widler l'ha definita anche il kit degli attrezzi che ognuno ha, ma non importa. Attraverso, vi dicevo, non solo una realizzazione pratica, ma questa realizzazione pratica avviene attraverso delle istituzioni, quindi delle strutture formalizzate, che non sono culturali, sono societarie, sono relazionali, sono concrete, sociali. Gruppo dei pari, la famiglia, la scuola, l'università. Politiche, i regimi di governo, le norme che vengono emanate, anche se le norme possono essere, attenzione, però le leggi fanno parte di un apparato politico e legislativo, no? Che fa funzionare la società. Non sono particolarmente solide, nel senso che non è che cambiano con molta facilità, come sappiamo, le leggi, quindi meglio lasciarle all'interno della società piuttosto che all'interno della cultura. Una norma dovrebbe riflettere un valore culturale, questo sì, però le norme, la legislazione è talmente complessa, talmente ipertrofica, talmente contraddittoria con note di burocrazia che io non me la sento di farla convergere nella cultura. Le organizzazioni, le aziende, quindi anche il modo di fare politica, ma anche di fare economia. Il tipo di struttura, il tipo di transazioni che vengono utilizzate, il pubblico, l'economia pubblica, il privato, no? Queste società. Può includere, come dicevo, scuola, famiglia, reti informali, amicali, professionali, gruppi di sostegno, comunità religiose, politiche, ideologiche e altro. L'uomo è un animale sociale e tende ad aggregarsi agli altri, insomma, soprattutto sulla base di idee comuni, di idee affini, insomma, sulla base appunto di un'ideologia comune, di un sentire comune, insomma, io non vado ad aggregarmi a un gruppo se proprio la penso all'opposto, insomma, no? Cioè, tenderò ad associarmi a persone che io reputo simili a me, con le quali posso fare dei discorsi e con le quali posso trovarmi in consonanza. È una struttura concreta, lo ripeto, relazionale, l'ho detto 20.000 volte, che promana però da una visione culturale d'insieme, la guida, la famosa guida, la famosa bussola. Il cui cambiamento, la visione culturale naturalmente, è però molto più lento, è molto più lento, è molto più ancorato, no? A delle Dio, patria e famiglia, insomma, no? Sì, possiamo sorridere, però mica tanto, eh? Soprattutto ultimamente. Molti politici sono tornati, non voglio entrare, non giudico minimamente, però sono tornati a forme di valore, molto a forme di valori estremamente tradizionali. Faccio solo un esempio, ecco, no, non è che mi schieri da una parte o dall'altra, non mi permetterei mai come docente, insomma, come espressione di una, di una di qual... Devo essere neutrale, ecco, evidentemente cerco di comunicarvi neutralità perché non, qui non si tratta di dare giudizi, si tratta di fare un'analisi del nostro contesto sociale e culturale. Però ultimamente c'è stato, l'avete visto anche voi, ripeto, non lo giudico negativo o positivo, però adesso mi viene in mente un esponente politico, Giorgia Meloni. Sono una donna, sono cristiana, sono una madre. Ecco, quindi una visione tradizionale, estremamente tradizionale. Quindi ripeto ancora una volta che i cambiamenti culturali e sociali non sono una linea, ma sono un balzello, no? Si va avanti, si torna indietro, si va avanti. Questo non vuol dire che la tradizione sia un tornare indietro, però la linea appunto non è qualcosa di costante, assolutamente no. La cultura riguarda l'ambito più propriamente espressivo, l'abbiamo capito, idee, valori, simboli, credenze religiose, concetti, quindi anche proposizioni astratte che noi elaboriamo nella nostra testa, no? Idee, e mentale, cognitivo. Quindi ambito espressivo, molto più espressivo che pratico, che però ha anche delle conseguenze pratiche, ripeto. Ecco, non possiamo dividere culture e società, creare un muro e separarle. Non è credibile, non è serio, non è così, semplicemente. Funge da guida, da ordine, da bussola, l'abbiamo già detto, e i suoi cambiamenti, anche questo abbiamo già detto, avvengono molto più lentamente rispetto alla sfera del sociale, quindi dei comportamenti, delle relazioni, anche delle mode, dei comportamenti che sono in uso o non in uso, delle mode, poi passano a favore di altri tipi di comportamenti che sono diffusi, no? I comportamenti cambiano anche in modo molto, molto repentino, vi sono degli slogan che vengono introdotti, delle modalità, un tipo di saluto e questo cambia con una relativa, velocità. Un'ottima analisi e anche molto sintetica e chiara dei legami tra cultura e società la dà Wendy Griswold, tra l'altro è fra i libri che io ho, poi spiegherò un attimino meglio l'idea di frequentanti e non frequentanti. Io all'inizio ho detto, ripeto, non vi è differenza, non è vero. Non è vero che non c'è differenza perché una persona può comunque decidere di non ascoltare i miei file audio e di studiare i libri. Ecco, così magari poi passiamo un attimo a una delle primissime slide in cui io presento proprio i libri, magari vi spiego, senza mandare un mail o una comunicazione sarebbe un po' più così complesso, forse a voce più semplice. Allora, Wendy Griswold, Sociologia della cultura. Allora, cerco un attimo di parafrasarla, ecco, senza leggerla. Wendy Griswold ci dice che, vabbè, abbiamo visto diverse definizioni di cultura, ma questo lo abbiamo visto anche noi. Dalla più restrittiva, sostiene l'autrice, l'arte, il tormentone mio, il meglio di ciò che è stato pensato e conosciuto, ma lo cita anche lei, alla più ampia, cioè la totalità dei prodotti materiali e non materiali dell'umanità. Secondo Griswold, la parola, il concetto, specialmente per come vengono impiegati nelle scienze sociali, assumono molte forme e che quindi ogni discussione della cultura dovrebbe cominciare da una definizione. E lei lavora con questo tipo di definizione, che poi è quella che insomma vi ho dato, perché è quella canonica, insomma. La cultura si riferisce al lato espressivo della vita umana, comportamenti, oggetti e idee che possono essere visti come esperimenti o rappresentanti qualcos'altro. Questa definizione vale sia per la cultura implicita sia per quella esplicita. Io non ho parlato di cultura implicita, non ho parlato di cultura esplicita. La cultura implicita, una piccola digressione, è quella che noi assumiamo senza rendercene conto, no? Fatta di proverbi, di modi di dire, di abitudini ormai acquisite, mentre la cultura esplicita è quella che viene proposta attraverso proposizioni esplicite: è giusto questo, è giusto quest'altro. La cultura implicita è qualche cosa che ha una profonda importanza, ma lo facciamo, non si perde, per esempio, molti proverbi, le superstizioni anche. Non pensiamo che ci siamo liberati dalle superstizioni, non siamo una società così razionale, se no non ci sarebbero tante cartomanti, tante pozioni strane, forme di medicina alternativa, insomma, no? Ecco, quindi la cultura in qualche modo implicita si perde nella notte dei tempi, si perde in tradizioni che si sono susseguite in secoli e secoli, delle cui origini non siamo certi, almeno per alcune possiamo fare delle supposizioni, no? Banalmente, cultura implicita è anche spacchi uno specchio, 7 anni di guai, non passare sotto una scala, ti attraverso un gatto nero, bisogna aspettare un altro gatto nero. Adesso non so come funzioni molto bene, ma vi assicuro che ci sono persone che insomma, io stessa quando mi vedo attraversare un gatto nero, un minimo mi corre un brivido sulla schiena, no? Beh, quindi vuol dire che la cultura implicita in qualche modo funziona. Vabbè. Ecco, Geertz, anche lei riprende Clifford Geertz, e Weber prima di lui assumono che la cultura implica il significato, perdonate ancora una volta, non so. In questo libro, nel libro della Griswold, si seguirà il loro esempio, cioè di Geertz e Weber. Così noi possiamo parlare di una comunità nei termini della sua cultura, cioè i suoi modelli di significato, i suoi aspetti espressivi durevoli, i suoi simboli che rappresentano e orientano il pensiero, il sentimento e il comportamento dei suoi membri. Questo mi sembra molto, l'abbiamo detto, ma è una frase che riprende molto sinteticamente. Quindi possiamo parlare di una comunità nei termini della cultura, modelli di significato, aspetti espressivi, simboli, mappa, orientamenti, sentimenti. Oppure, continua Griswold, possiamo parlare di una comunità nei termini della sua struttura sociale, che sono i suoi modelli di relazione fra membri, le sue istituzioni, i suoi fattori politici ed economici. La cultura di una comunità influenza la sua struttura sociale e viceversa. Dunque le due cose sono interrelate e sono state separate solo a fini analitici. Per conoscere la comunità, il sociologo le deve comprendere entrambe. E qui mi fermerei perché diciamo è la parte che più mi interessava e nella mia edizione questo lo potete trovare eventualmente, vi do anche una collocazione proprio di pagina, pagina 25-26, quindi all'inizio diciamo del testo. Questo mi sembrava comunque qualcosa, un ottimo riassunto. Estremamente esemplificativo, che pure non tralascia quello che abbiamo detto, ma forse lo riassume in maniera migliore rispetto a quanto ho fatto, o quanto ho fatto io. Nel prossimo, non nella prossima slide, ma nel prossimo argomento, io vorrei darvi a livello storico degli esempi tra cultura, come opera la cultura e come opera la società, come operano gli ideali e i valori e come questi si riflettano in qualche modo, abbiano delle importanti ripercussioni sulla struttura sociale, sulla struttura politica, sui cambiamenti politici, sulle rivoluzioni, sulle guerre, che sono purtroppo la cosa più pratica e devastante che ci sia. Nulla può negare che la guerra sia estremamente concreta e estremamente pratica. Bene, io vi ringrazio e alla prossima slide. Alla prossima, scusate, al prossimo argomento.